lui, lui nici n-ar joie singura va admirere n-ar nu hata pe gădete. Prin questi giorni noi ci stiamo preparando alla fine dell'anno che si porta presso tutte le cose negative che rimangono là e ci prepariamo all'inizio del nuovo anno e come tutti sapete questi sono giorni in cui non si prega soltanto nei grandi riunioni di preghiera ma anche in riunioni notturne o molto presto la mattina e sono le Sirichot. Le Sirichot vorrei dare qualche breve informazione su cose poco note, perché per renderci conto che noi possediamo un tesoro, soprattutto in questa città possediamo un tesoro, di cui poco siamo coscienti. Le Sirichot sono delle preghiere che vengono recitate nell'imminenza durante gli Yamim Noraim. Yamim Noraim è come faccio una Kippur. Ci sono differenti riti su quando vanno recitate. Secondo il rito sefardita, come tutti sapete, si comincia a Rosh Chodesh Elul e quindi dura da Rosh Chodesh Elul fino alla vigilia di Kippur. Secondo il rito ashkenazita hanno cominciato questa notte, nel senso che si comincia la notte che precede la domenica, praticamente, che precede l'arrivo di Rosh Hashanah, a meno che Rosh Hashanah non sia di lunedì, e allora si comincia la settimana prima. Secondo il rito italiano, che sembra non tanto più seguito, si dovrebbe cominciare una settimana prima di Rosh Hashanah. Ora, le Sirichot sono basate su una struttura comune a tutti. Qual è il principio delle Sirichot? Il principio delle Sirichot è che quello che bisogna ricordare un verso chiave della Torah, che è quello che segna la conciliazione tra Kadosh Baruch Hu e il popolo di Israele. È il verso in cui Dio informa Mosè che questi sono i suoi attributi di misericordia e che quando noi avremo bisogno di misericordia dovremo ricordare questi attributi. Quello è il verso chiave e intorno a questo verso chiave ruota tutte le Sirichot. Questo verso chiave richiede che ci sia un minyan per recitarlo, un minyan, deve esserci 10 persone, perché è un verso importante, solenne, che muove il cielo e la terra. E noi lo ripetiamo durante le Sirichot tante volte, non è che lo ripetiamo lo stesso verso tante volte, una presa all'altra, tra un verso che ripetiamo e la successiva ripetizione, noi ci mettiamo in mezzo una preghiera di supplica, una selichà, una richiesta di perdono. E quindi abbiamo le Sirichot che sono fatte da una successione di preghiere di supplica e questo verso chiave. E questa è la struttura fondamentale, ed è la struttura fondamentale che accomuna tutti quanti i riti. Ora, i riti sono molto antichi e sono rimasti abbastanza divisi per secoli, perché cosa è successo? Che ogni tradizione ha il concetto di fare le Sirichot, ha questa struttura di base, però questa struttura di base ci ha messo del suo, ci ha messo dei componimenti poetici differenti uno dall'altro. Per cui abbiamo un uso ashkenazita di Sirichot, un uso italiano di Sirichot, un uso sefardita di Sirichot. Quello che noi facciamo a Roma, noi che siamo orgogliosi del rito romano e italiano, noi a Roma facciamo il rito sefardita. Siamo stati totalmente invasi, posseduti dagli spagnoli. Ora, questo rito sefardita però l'abbiamo fatto molto alla romana, però non nel senso negativo della cosa alla romana, ma nel senso in cui abbiamo mantenuto e forse anche sviluppato delle tradizioni proprie, soprattutto tradizioni musicali, che costituiscono insieme una particolarità eccezionale. Se volete trovare le tradizioni, sentirle, la cosa migliore da fare è venire a ascoltare al Betacneset, perché la coralità che c'è al Betacneset, la forza che ci sta per questa preghiera fatta a ore antelucane è sicuramente molto più successiva. Comunque trovate tutto quanto nel sito di Torah It che Davide Pacifici ha curato, ci sono addirittura 3 registrazioni intere, una fatta a Gerusalemme, dove è stato esportato il rito romano, altra parte, altre due fatte in due sinagoghe romane, una allo spagnolo e una al tempio italiano. Quindi là trovate tutto. La cosa interessante è che se voi prendete una melodia qualsiasi, una di queste esericorde, e la comparate con altre melodie che stanno in altre parti del mondo, troverete che ci sono delle differenze enormi. Per cui qualche volta, oggi è molto semplice, girando su internet, cliccate e trovate. E la preponderanza di queste melodie, vi preavviso, non è che vi minaccio, vi preavviso, sono cose diciamo di ritmo nordafricano, e qualche volta non fanno tanto, sono tanto consono diciamo al nostro gusto musicale, quelle nostre invece sono, però ci sono delle perle del rito nordafricano che sono eccezionali. Quando loro cantano cantano le paleta, la ferma lemo, fanno esplodere quelle chiese, sentite le elaborazioni musicali, perché vale veramente. Poi c'è un'altra melodia molto bella, ma quella che c'hanno loro sicuro batte tutti, ok, anche perché c'è il coinvolgimento. Ma poi quello che è caratteristico, uno si aspetta delle cose terribili, austere, dobbiamo dire no, c'è un'allegria, la gioia appunto. La gioia del fondo di quando uno a un certo punto dice le sedicote, perché in definitiva è certo di arrivare al pentimento e al ricostituire il rapporto con il proprio, quindi è un'occasione anche lieta in definitiva. Vuol dire che un'altra cosa che è assolutamente ignorata, adesso è stato, ci sono molte edizioni di sedicote, se partite, le trovate comunemente, e se le sfogliate in definitiva non sono molto differenti da quello che noi diciamo come testi. Ci sono delle piccole differenze, un più di meno, ordini un po' differenti. Poi noi italiani ci abbiamo aggiunto la moda, che merita tutta un'altra riflessione, quindi abbiamo anche un vidui, una confessione di peccati aggiunta, che è estremamente lunga, che la leggiamo soltanto nelle vigilie, e che non ho trovato l'autore, ma credo che possa essere ricondotta a un grande cabalista italiano del Settecento, vissuto ad Ancona, Josef Leava, chiamato d'italiano Fiammetta, senza si usava questo nome da lui. Allora, la cosa importante è che quello che noi abbiamo, purtroppo nelle edizioni comuni non c'è. Questa edizione preziosissima che è uscita fuori adesso, una nuova edizione delle Sedicote, molto molto curata dal punto di vista grafico, però non c'è scritto di chi sono i brani. Allora, se uno si diverte ad andare a cercare gli autori di questi brani, scopre delle cose incredibili. Questa è una vera e propria antologia di poesia ebraica, ma di poesia ebraica importante, solenne. È come se noi cantassimo, come l'italiano si cantasse Dante e Petrarca, allora, noi ci cantiamo durante le sedicote cose, pezzi forti. Per fare un esempio, Yashem al Teradam, Yehuda al Levi, Yeruli Rayonai, Yehuda al Levi. Poi abbiamo Alle Khali Evker Yoman Balaila, abbiamo due componimenti che ricordo le istruzioni di Gerusalemme che si intitolano Alle Khali. Uno è Alle Khali che leggiamo la sera di Tisha B'Av, che non esisteva di Torano, venne introdotto dall'Alto Af secondo l'uso livornese di lo continuo, e pure è stato composto a Sfat, mentre invece quello che leggiamo noi è dello stesso autore che ha fatto Ecce Are Razzolle di Padera, anche questo è Alle Khali Evker Yoman Balaila, che è un poeta dell'undicesimo secolo che si chiama Yehuda Beshemuel Abbas, che nella storia della poesia universale ha fatto una grande invenzione, si è inventato l'endecasillabo. Dante quando usava l'endecasillabo usava, oppure in poesia, l'ha inventato lui, l'endecasillabo. Infatti, Alle Khali Evker Yoman Balaila è un endecasillabo. In questo sito ci sta di tutto, ci sta per esempio all'inizio, a pagina 28, ci sta, ma non lo leggiamo in realtà, perché ognuno poi si fa i suoi tagli. Ci sta un componimento che inizia con le parole in netta Homer Peyada Yotzer, Vissotò Marì, qui sotto me Kazer, che non ha un vedeca, fese Nozer, la brita ben el Yetzer. Allora, siamo come la materia sulla mano del Creatore, che secondo la sua volontà la terra e la ritira. Così siamo nella tua mano, o tu che nella tua mano si forma la grazia. Guarda al patto stabilito dai patriarchi e non alle creature, perché Dio si deve ricordare che noi siamo discendenti di persone che hanno stabilito con lui un patto, per questo rivolgersi alla misericordia, ma noi nelle sue mani siamo come un oggetto nella strumento del creatore. E poi continua dicendo tutti gli oggetti possibili, siamo come una pietra in mano allo scalpellino, siamo come l'ascia in mano al taglialegna, siamo come il timone in mano al navigatore, come il vetro in mano al vetraio, come la stoffa in mano al tintore, come una tavola in mano al fabbricante, come un tessuto in mano al ricamatore, come l'argento in mano al fonditore. Sono tutte cose che tra l'altro in ebraico sono in ordine alfabetico. Questo è un canto molto antico di cui non conosciamo l'autore, di cui abbiamo perso la seconda metà, per cui si ferma in ordine alfabetico alla Yod, e di cui che a quanto pare non è sefardita ma è ashkenazita, lo troviamo nella Hasidim ashkenaziti del XII secolo, e che è diventato un pezzo forte della liturgia ashkenazita. Quindi la sera di Kippur viene cantato negli ashkenazim con una melodia struggente, molto bella, corale, che è stata fatta da un Hasid Chabad a livello dell'Ottocento. Guardate come sono strani questi collegamenti. E abbiamo, qualcuno ha detto che le Sericotte sono l'alfabeto della Gesuva, perché la maggior parte di queste Sericotte sono costruite tutte quante in ordine alfabetico. Però può sembrare una cosa pedante, invece nell'ordine alfabetico che hanno fatto le Sericotte hanno trovato il modo, i nostri poeti antichi, di dire delle cose non ovvie, non scontate e molto belle. Per cui ci sono per esempio tre Sericotte che si succedono, una Hashem, una Avado, abbiamo perso gli uomini di fede, poi Tamanu Meravot e poi Altasi, Manu, Kallal, sono tutti e tre in ordine alfabetico. Il primo ordine alfabetico è per Gimentat, il secondo dalla fine Tau alla rovescia, e l'altro è l'ordine Abbas. Altas, Mancala, Tohes, quindi Alef, Altas, Tohes, con l'ottavo, e così di seguito. E questo miscuglio è entrato mettendo insieme tante fonti, ed è finisco con una delle fonti. Allora, alla fine quello delle Sericotte, alla fine delle Sericotte facciamo l'autoriduzione, perché già durano tanto, perché non tutto si dice, perché le fermiamo là, ma in realtà continuerebbero pure di più. Si ricorda il sacrificio di Isacco, la Kedat Yitzchak, il sacrificio mancato di Isacco. Su quello c'è un piut che tutti quanti conosciamo, che recitiamo anche in occasioni molto lieve, che è Chaarei Ratzon. Però prima di cantare Chaarei Ratzon, cantiamo Im Afes Rov Aken. Im Afes Rov Aken, che anche questa è una ricostruzione del sacrificio di Isacco in base ai Midrashim. Questo qua è un piut ashkenazita, è stato fatto da Efraim di Regensburg, quindi c'è niente a che vedere con queste partite, ma è entrato, poi è arrivato anche a Roma. E a Roma pure gli ashkenazim non lo cantano. Noi lo cantiamo, va bene? Una bella melodia. E rispetto agli altri piutim che sono abbastanza comprensibili, questo comincia con una frase incomprensibile, che tradotto in italiano è Im Afes Rov Aken, significa se è azzerato il quarto del nido, se è azzerato il quarto del nido. E chi è il quarto del nido che è azzerato? Allora, la storia è questa: quando una persona si converte all'ebraismo, oltre a fare di là e di là, se ci fosse il Betamikdash, dovrebbe portare anche un sacrificio, offrire un sacrificio. Questo sacrificio può essere il sacrificio più semplice possibile, quello di uccelli che costano poco, il kele, il nido, quindi chiamato nido di uccelli. Se una persona non è in grado di portare il sacrificio, mette da parte la somma necessaria, il quarto, il roma, e lo mette da parte. Dopo la distruzione del Bet HaMikdash è stato deciso che questo mettere da parte i soldi per pagare un sacrificio poteva comportare una grande complicazione, e cioè che se uno mette da parte i soldi destinati a un sacrificio, questi soldi sono consacrati, se sono consacrati non li posso utilizzare per altre cose. Quindi uno ha dei soldi che sono, diciamo, rischiosi, perché ci può fare usi impropri. Allora venne deciso che da quel momento non si dovevano neppure mettere da parte i soldi. Per tutte le persone che hanno questo problema, appena spesso pochi giorni sarà ricostruito il Bet HaMikdash, faranno un'offerta senza aver messo da parte questi soldi. Ma nel frattempo Afes prova a Ken. Non abbiamo più la possibilità neppure di mettere da parte i soldi per fare questo sacrificio. Ma allora invece che ci abbiamo, la rima con Aken, Avino e Nan Azaken, ci è rimasto soltanto un padre anziano, che questo padre anziano è Abraham Avino. E di qui si racconta la storia di Abraham Avino che ha portato il spirito del sacrificio e così via. Ecco, questo comincia. Allora, questo poeta tedesco e Franz Regensburger si riallaccia all'inizio a una tradizione poetica micidiale, che è quella di andare a Galliera, in cui per fare poesie belle più complicate erano, più incomprensibili erano, più era bello, così era il gusto. E noi ne abbiamo ereditate anche nel Minang italiano un'infinità, ce l'abbiamo la Dice Beava, addirittura tutte le feste ce ne abbiamo tante. E la poesia ebraica è anche questa. Comunque, è complicata, ma molto spesso è semplice. Qua è semplice, è bella, è suggestiva e tocca il cuore. Allora possediamo un grande tesoro che è dato da questa raccolta, è dato dalla tradizione musicale ed è dato dalla forza che noi abbiamo ancora a mantenere questo rito, e quindi un rito che ci avvicina a questi giorni molto speciali.